devo fare una premessa, spero di non invadere il campo di concluderà la lettura, però devo dire che per onestà, che la mia lettura di Galati, e non solo per certi aspetti, leggendo Paolo, è un po' guidata da una persuasione che mi è stata confermata purtroppo dalla nuova traduzione del, non so se qualcuno ce l'ha già o, ecco appunto, in cui alcune cose sono incrostate come in quella precedente. In particolare per quanto riguarda Galati c'è alla fine un riferimento all'Israele di Dio, al capitolo 6, appunto, il prossimo, praticamente alla fine, al versetto 16, che ancora una volta viene tradotto tutto l'Israele di Dio, aggiungendo da un lato questo tutto che nel testo non c'è, c'è semplicemente l'Israele di Dio, probabilmente alcune traduzioni sono più esatte, e poi in nota permane questa interpretazione, che peraltro è molto illustre, diciamo così, l'Israele di Dio è il popolo cristiano, erede delle promesse, in opposizione a Israele secondo la carta. E la cosa è pertinente perché appunto nel capitolo quinto questo discorso della carne è, come abbiamo letto ora, molto, molto presente. Ora io penso che questo testo non solo possa essere letto diversamente, cosa che è presente in molti commentari e anche in testi molto divulgativi. Io ho preso uno recente, che è un piccolo commento ai Galati, e che però insomma abbastanza appunto onestamente riconosce che ci sono parecchie interpretazioni di questo versetto, e che appunto questo Israele di Dio, che è un'espressione unica, Israele di Dio, e da questo punto di vista indubbiamente è un problema di interpretazione, può essere ed è interpretato in molti modi, almeno in tre, nella sintesi che fa questo concetto Bianchini, che è un lista che si occupa di Paolo. Questo è un commentario appunto minore della collana della Città Nuova, e dice che, sintetizzando le posizioni degli esegeti, almeno tre sarebbero queste interpretazioni, e cioè la Chiesa composta di credenti di provenienza sia giudaica che pagana. Questa interpretazione giustifica chi traduce tutto, chi aggiunge quel tutto, per indicare questa completezza. Gli ebrei che hanno accolto il Vangelo, quindi sarebbero la componente ebraica della Chiesa, che secondo alcuni peraltro è responsabile di tutti i guai di cui si sta parlando Paolo, quindi sarebbe un po' strano comunque. E comunque c'è una terza interpretazione, il popolo ebraico, puramente e semplicemente. E però anche in questo caso si fa riferimento per l'interpretazione all'insieme del pensiero paolino. Secondo me c'è un indizio abbastanza semplice nel testo per quest'ultima interpretazione. Mi prego di andare un attimo al capitolo sesto, poi finisco subito, non vorrei invadere il campo, ma come spero risulterà chiaro, è abbastanza importante, almeno da parte mia, insomma, confessare il punto di vista che mi guida. Paolo dice che, questo è molto secondo il testo che abbiamo letto ora, non è infatti, capito, al versetto precedente, non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, e l'abbiamo letto poco fa, nel capitolo 5 praticamente, questi termini, ma poi qui ancora l'essere nuova creatura, dice il testo semplicemente, ma nuova creatura o nuova creazione, dice il termine ktivis, che si può voler dire. E poi il versetto seguente continua: e su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia come su l'Israele di Dio. Ora, se qui c'è il riferimento al popolo cristiano, alla Chiesa, sono quelli che seguono questa norma, chiamiamola così, il termine anche qui non è molto felice. In un testo in cui si parla della legge, come abbiamo sentito, è chiaro che non è una norma, è un modo d'essere, è una misura. Il termine è un termine che peraltro conosciamo molto bene, esiste in italiano e riguarda la Bibbia, il termine canone. E chi sta a questo canone, chi sta a questa dimensione, cioè l'essere nuova creatura e non semplicemente o circoncisione o non circoncisione, e beh, questa è la Chiesa. Se qui si parla dei cristiani, sono questi. E quindi, se si parla dopo di Israele, Dio, non possono essere sempre questi. Non può dire sia pace e misericordia sui cristiani e sui cristiani. Okay, quella è Israele. Se prima sono i cristiani, questo è Israele. Perché lo chiama così? E beh, certo, è una formula un po' inconsueta, però si spiega in un momento in cui Paolo, e qui arrivo al capitolo 5, in un momento in cui Paolo cerca di trarre le conclusioni di una lettera molto complicata e molto combattuta, come avete certamente visto, in cui deve riuscire a mostrare in che cosa si distingue la vita cristiana precisamente da Israele, tenendo presente il fatto che peraltro Israele permane, perché chi eventualmente si facesse circoncidere poi è tenuto a osservare tutta la legge. Quindi Paolo ha presente il suo contesto, che lo occupa e lo disturba assai, tant'è vero che poi alla fine dice ancora: d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, che è molto interessante come espressione. Mi avete rotto abbastanza, appunto, è proprio esattamente questo. Vuole chiarire come stanno le cose nella comunità cristiana rispetto a questo nodo complicatissimo del ricorso alla circoncisione, e però ha ben presente che esistono e sempre più esisteranno quelli che seguono questa misura dell'essere nuova creazione, e Israele, che continua ad esistere. Anzi, questo secondo me è uno dei testi, da questo punto di vista, più interessanti, in cui si delinea una cosa che per Paolo certamente è problematica, che però, come sappiamo, risolverà anche in Romani, in un certo modo. E che qui è molto bello vedere sotto la voce pace e misericordia, che sono un'espressione molto bella, che riguarda appunto sia la Chiesa di Israele. Pace e misericordia. Allora, quel testo conclusivo, che per altri versi ho avuto presente, mi ha un po' accompagnato anche la lettura di questo capitolo 5 e della lettura di Galati, insomma, che ho fatto per questa occasione, e mi sembra confermato. Ecco, questa lettura, per cui Dio Israele accanto ai cristiani o la Chiesa come nuova creazione, nuova creatura, mi sembra confermata dal, appunto dal capitolo 5, che peraltro è invece un testo molto, dicevo prima, combattuto, nel senso che Paolo certamente non è tanto lineare. Molti commentatori riconducono questi testi allo schema delle lettere, che effettivamente avevano una loro struttura retorica e che in qualche modo Paolo segue, soprattutto a volte nell'indirizzo di saluto, poi nella conclusione, poi in alcune parti. Qui a me sembra di cogliere una forte partecipazione personale che fa sì che il testo spesso si interrompa, dice una cosa molto netta, c'è un aspetto polemico molto evidente che avete certamente considerato nei capitoli, leggendo i capitoli precedenti. Schematicamente segnalo alcuni passaggi che peraltro sono evidenti, penso di non dire nulla di originale, ma mi sembra che emerga questa particolare attenzione di Paolo nei confronti di una comunità che sta nascendo e che potrebbe prendere una china molto, molto pericolosa dal suo punto di vista. Poi vediamo se anche il nostro, se tutto è stato scongiurato con questa faccenda della circoncisione oppure no. Paolo ha ben chiaro cosa significa circoncisione e legge, appunto, e lo dice all'inizio. L'orizzonte della circoncisione per la Chiesa significa, da un lato, come dice esplicitamente, sostanzialmente rifiutare il Cristo. Infatti non si capisce per quale motivo il Cristo sia venuto, ci sia, tutto ciò che Paolo dice di lui non ha più senso se diventa importante il segno carnale dell'appartenenza e della salvezza. Qui però è importante capire, e penso che l'abbiate approfondito, che non si tratta tanto di un ritorno al giudaismo. Infatti la messa in guardia, guardate che dovete osservare tutta la legge se fate così, ha senso se diventava una sorta di segno identitario, diventava, qui credo che bisogna forse immaginare una realtà in cui chi propugnava queste cose, Paolo poi lo dice anche in modo sufficientemente generico da lasciare aperte una serie di ipotesi, quelli che vi ingannano, questa propaganda, diciamo così, in favore della circoncisione, non era necessariamente di origine ebraica, poteva essere anche di un certo tipo di, fra virgolette, cristianesimo nascente, che appunto attribuiva un significato particolare alla separazione, alla distinzione della comunità nascente dal contesto in cui si trovava, con un certo tipo di interpretazione dell'ebraismo probabilmente, che forse non comportava appunto l'osservanza di tutta la legge. Paolo quindi da un lato dice, guarda che Israele è una cosa ben precisa, è questa cosa qui, non è che lo si possa, come dire, coltivare o cavalcare in senso puramente identitario. La circoncisione è la circoncisione, significa entrare in Israele e significa osservare la legge. Questo secondo me è abbastanza importante, perché non c'è dubbio che nei secoli successivi, e secondo me queste interpretazioni sono ancora presenti per esempio nell'apparato di note della Bibbia di Gerusalemme, ne sono una spia, spesso attribuiscono alla circoncisione appunto un semplice valore identitario. Ci sono altri passaggi del Nuovo Testamento che vengono tradizionalmente letti in un certo modo, per esempio quelli in cui si dice che la circoncisione di Cristo, che è un termine utilizzato, significa tout court il battesimo, perché il battesimo è il rito di ingresso cristiano nella comunità, interpretando il battesimo in senso identitario, puramente identitario. Quindi circoncisione è una pratica identitaria, in quel momento evidentemente aveva un valore fortissimo, perché nello stesso tempo esprimeva probabilmente la piena attribuzione a sé delle prerogative positive, la good company di Israele, in questo modo si riceveva. In questo modo però per Paolo scompare che cosa? Scompare la kenectidis, la nuova creazione, cioè il fatto che la comunità cristiana è libera da segni identitari. La comunità cristiana è libera da segnali di appartenenza. La comunità cristiana non si distingue dal punto di vista carnale, appunto. E qui c'è il secondo grande tema di questo capitolo, non solo di questo capitolo naturalmente, nel quale credo che si debbano distinguere almeno due significati del termine, che sono intrecciati e che forse inevitabilmente danno luogo a incomprensioni o cortocircuiti. Nella seconda parte del capitolo, che per esempio in questa Bibbia non a caso è distinto radicalmente dalla prima parte, queste sono cose secondarie perché non fanno parte del testo, però ci aiutano a capire come questi testi ci giungono, come dire, gravati da un peso di interpretazione secolare, no? Allora, noi abbiamo qui al versetto 12 una cesura, là dove c'è questa invettiva forte, farebbero meglio farsi mutilare quelli che vi gettano nello scompiglio. Dopodiché effettivamente c'è una ripresa: voi fratelli siete fatti chiamati libertà, e comunque qui è titolato esortazioni etiche, no? Però è chiara l'interpretazione, no? Si vuol dire che a questo punto Paolo non parla più di teologia ma parla di etica, e la carne, la carne significa quello che poi ha significato nei secoli fino a noi, cioè le brutte cose da una parte è la carne e lo spirito, le virtù, dall'altra parte. E però non è esattamente così nel testo, insomma. Certamente c'è un passaggio che però non è di carattere etico. È legato a un problema che per Paolo è molto forte e che emerge chiaramente dal versetto 23, che è un versetto brevissimo ma cruciale, e che riguarda appunto il rapporto carne-legge, legge-carne, insomma, e che ha senso se carne ha tutti i significati non etici, ma come dire teologici, appunto, della appartenenza al popolo di Israele da un lato e della pertinenza della legge dall'altro. C'è un intimo nesso fra legge e carne, cioè fra la necessità e l'inevitabilità della legge, laddove si ragiona ancora appunto in termini di appartenenti identitari, o questo o quello, il che scatena le passioni e i desideri. Passioni e desideri, ma anche il divorarsi a vicenda, che non è appunto solo una dimensione etica. Credo che nella storia della Chiesa e anche nell'attualità ci sia una gran massa di esempi sul fatto che ci si può divorare a vicenda, ahimè, con le migliori intenzioni, la volontà di affermare una certa consistenza della parola di Dio, di certe sue esigenze interpretate come tali, eccetera. Quindi qui le due dimensioni del termine carne sono fortemente intrecciate, e l'elenco delle opere della carne e dei frutti dello spirito non è puramente semplicemente un elenco appunto di vizi e di virtù, ha a che fare con la condizione in cui questa comunità nascente vuole stare, vuole avere a che fare con la carne e quindi inevitabilmente con la legge, appunto, e quindi vi fate circoncidere. Dopodiché avete la legge eventualmente per evitare tutta una serie di cose, se la osservate tutte, eccetera, eccetera. D'altra parte questa legge non vi libererà mai da queste cose, come dice altrove, no? Ci saranno sempre, avrete i desideri contrari, sarete rotti dentro di voi, eccetera, eccetera. I frutti dello spirito sono in qualche modo un'altra dimensione, appunto, rispetto alla quale forse, certo, si può tradurre anche contro, utilizzando un certo senso della, qui c'è una preposizione greca che è katà con il genitivo, che può voler dire contro, ma può voler dire anche altre cose. Quindi qui potrebbe anche voler dire semplicemente, leggo dal versetto precedente, il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mansezza, dominio di sé. Rispetto a queste cose non si dà legge, puramente semplicemente così, non si legifera su queste cose, non c'è necessità di legge, non è l'ambito della legge, non c'è la pertinenza della legge rispetto a queste cose, le quali appunto scaturiscono dallo spirito, cioè da quell'altra dimensione in cui ci si trova se si accetta il Cristo crocifisso. E infatti le espressioni successive non sono propriamente di carattere etico: quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e desideri, se viviamo nello spirito camminiamo secondo lo spirito, non cerchiamo la vanagloria provocandoci, invidiandoci gli uni gli altri, perché poi questo è il succo, come tante volte Paolo dice. Porre la necessità di una identità forte, rappresentata in questo caso dalla circoncisione, inevitabilmente porta a gloriarsi di quel segno, perché sennò perché lo fai se non ti dà una qualche forma di consistenza di te stesso in quella cosa lì? Non avrebbe nessun senso farlo, si fa esattamente per quello. Se tu cerchi di confermarti nella carne, inevitabilmente te ne glorierai. L'unico modo per non gloriartene, che per Paolo è un sommo peccato ed è il sommo rifiuto del Cristo, non entrare in quella dimensione, restane fuori. Il Cristo ti ha liberato da tutto questo. Per questo, secondo me, poi il discorso della nuova creazione di cui, o della nuova creatura di cui si dice dopo, è molto pertinente. E qui ci sono le premesse di quella distinzione pacificante per lui, credo pace e misericordia lui la augura e la vede sulla Chiesa e su Israele una volta che li ha ben distinte come dimensione della realtà, e credo che sia anche pacificante per lui, insomma, qui è ancora molto combattuto, perché vede che la realtà è quella che è, che la Chiesa può diventare una comunità carnale, può diventare una comunità che cerca la propria gloria nella propria identità forte. Teme tutto questo, spera di averlo chiarito, poi vedremo fino a che punto, spera di averlo chiarito, e alla fine appunto resta, direi appunto, pacificato da questa rappresentazione della realtà che è riuscito a fare e a offrire. Noi sappiamo che tutto questo non finì lì, è una storia molto complessa che attraversa tutta la vita di Paolo, per quanto sappiamo dalle altre lettere, per quanto sappiamo anche da Atti, però secondo me appunto è importante non vederlo semplicemente come uno scontro fra giudaizzanti e non giudaizzanti, fra la chiesa delle genti o la chiesa della circoncisione. È una cosa molto sottile che attraversa tutte le dimensioni. Probabilmente molti dei battezzati che venivano, dei cristiani che venivano dai popoli, desideravano qualcosa che mostrasse che erano entrati in una comunità degna di questo nome. L'offerta paolina è un'offerta debole. Cosa diventiamo? Non si vede niente. La comunità cristiana cos'è? La si definisce solo in negativo? Quella che non ha, che non dà valore né alla circoncisione né alla non circoncisione, è una specie di ecclesiologia negativa, quella di Paolo, in cui la Chiesa non è quella cosa lì, non è quella cosa là, ma cos'è? Sta cercando di vedere cos'è. Nuova creazione è un bellissimo termine, gioca secondo me un grande peso nel Nuovo Testamento, ma certamente non viene incontro al desiderio di costituire una comunità forte, anzi non si vede mica molto in questa nuova creazione, se non appunto in queste cose abbastanza impalpabili che sono l'amore, la gioia, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, i frutti dello spirito, appunto sono assai poco visibili e appunto non hanno leggi che li determinano. Questa è la cosa importante, tu non li imponi per legge i frutti dello spirito, se nascono da un certo tipo di vita comune. Credo che questo sia il punto attorno al quale il capitolo 5 si affatica ancora, non è ancora tutto risolto, e però appunto credo che quel versetto finale del capitolo 16 corrisponda molto bene a questa visione che Paolo cerca di indicare ai Galati. Io mi fermerei qui.